adesso stiamo bene. È un onore per me questa sera potervi portare un messaggio che ho chiesto a Dio. 2 giorni fa mi è stato chiesto di portare una parola questa sera, una breve predicazione. In questi giorni è successo un po' di tutto in giro. Vediamo stragi, vediamo alluvioni, vediamo il mondo che è in continuo fermento. E mi chiedo a volte cosa stiamo facendo noi a livello spirituale per contrastare tutto questo. Il messaggio di questa sera, che il Signore mi ha messo nel cuore, è un messaggio che in primis ha riempito me. Perché a volte nel corso del tempo, anche nel corso degli anni, ci si dimentica di quello che il Signore ci ha dato e quello che il Signore vuole che noi facciamo. E il titolo che ho voluto dare a questo messaggio è Shalom. Sapete, ultimamente io ho visto che anche nelle chiese difficilmente ci si saluta con la pace. E questo sta diventando un grosso problema. Anche nei più giovani non si sente dire più pace fratello, pace sorella. Non so se voi l'avete notato. E il Signore mi ha messo in cuore di andare a ricercare questa parola anche all'interno della parola, per capire cosa realmente è la pace di Dio. Perché sapete, il mondo parla di pace, tutti parlano di pace, ma qualche giorno fa mi è arrivata la rivista di Porte Aperte, ho aperto quella cartina, la cartina di tutto il mondo, e mi rendevo conto che l'80% della cartina era segnata da guerre. Aggiungiamo i cataclismi, aggiungiamo tutte quelle cose che succedono perché l'uomo pensa di essere intelligente, pensa di essere arrivato, ma sta distruggendo quello che il Signore ha creato. E per questo io inizierei, perché il Signore mi ha dato per prima, in primis questa parola, a leggere Luca nel capitolo 19, dal versetto 28. Amen. Dopo aver detto queste cose, egli andava salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto, e mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù, e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via. E quando egli fu vicino alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa. Gesù pianse, dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, ti accercheranno e ti assediranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Amen? È parola di Dio questa. La parola di Dio è potente. Allora, Gesù ha cambiato l'ordine delle cose. A quel tempo gli israeliti volevano i giudei, aspettavano un Messia che fosse un potente re, che fosse un principe, ma secondo l'uomo. Non si aspettavano di certo un uomo semplice, nato e cresciuto in una famiglia di un falegname, che studiò per 30 anni da rabbino e poi si presentò, perché sappiate che Gesù era ebreo, si presentò al popolo come una persona semplice e normale, anche se in lui c'era qualcosa di particolare. E noi tutti sappiamo chi è Gesù, adesso lo sappiamo, ma a quel tempo non lo sapeva nessuno. Bene, sappiate che tutt'oggi gli israeliti ancora stanno aspettando quel Messia, perché non hanno riconosciuto Gesù come il Messia. Noi, che siamo gentili, abbiamo riconosciuto Gesù. Allora dobbiamo capire che cos'è la pace di Dio. In questi versi si parla di pace. Immaginate Gesù che entrava dentro quella città a cavallo di una puledra d'asina, di un puledro, e non di un cavallo. Il cavallo era simbolo di guerra. E quindi tutti si aspettavano un re a cavallo, ma invece prese un animale semplice, un asino. Molti si chiederanno perché Gesù ha fatto questo, perché Gesù è stato il più grande rivoluzionario che ci sia stato mai sulla terra. Gesù ha portato la pace in una maniera diversa. Sapete, oggi la pace di cui si parla è una pace di compromessi. Molti vogliono la pace in Ucraina, molti vogliono la pace in Israele, a Gaza, molti vogliono la pace in tutti quei posti dove c'è la guerra. Ma tutti coloro che stanno cercando e tutti i grandi politici che cercano la pace non la cercano con la parola di Dio, perché non la conoscono, e molti, ma la cercano col compromesso. Ora voi mi insegnate che il compromesso non è da Dio, perché Dio fa patti, non fa compromessi. Dio è chiaro, la parola è chiara, è semplice, è schietta. L'uomo cerca di cambiare la parola e tuttora le cose non stanno andando bene. A volte vogliamo credere che le cose vadano bene. Io parlo del mondo, non sto parlando della Chiesa. E noi come Chiesa dobbiamo iniziare ad aprire gli occhi e capire che cos'è la pace di Dio. Per capire che cos'è la pace e per capire per quale motivo io ho dato il titolo Shalom a quello che il Signore mi ha dato da predicare, è perché dobbiamo capire che cosa significa Shalom. Vedete, la lingua ebraica è una lingua completa, è una lingua molto forte ed è una lingua anche dolce quando la sentite. Per chi è stato in Israele ha avuto la possibilità di ascoltare i giudei parlare, è una lingua dolce, anche se simile all'arabo è diversa dall'arabo. Shalom. Avantieri il pastore parlava del soffio. Tutto quello di cui si parla e tutto quello che è stato creato in Israele, così come è stato creato nel mondo, è stato creato da Dio. La lingua scritta e anche la lingua parlata israelita è quella di Gesù. Gesù parlava quella lingua. E in quella lingua c'è una grande potenza. Così come anche nella lingua che parliamo noi quando siamo in Cristo Gesù. Vedete, quello che il Signore ci ha insegnato è quello di essere in pace, ma di essere operatori di pace. Gesù è andato con quella puledra all'interno di quella città che è chiamata Gerusalemme, che è la città di Salem. Se voi leggete Giudici 6, andate a vedere chi è, cos'è. Se voi leggete la parola di Dio, vi rendete conto che Gerusalemme significa, oltre a città santa, anche città della pace. Nulla è per caso. Non esiste il caso nella parola di Dio. Shalom. Prima di arrivare a Shalom, noi siamo italiani, siamo latini, quindi il termine pace viene da pax. Nell'accezione, nel vocabolario, cosa è la pace? È la condizione di normalità di rapporti, di assenza di guerre e conflitti, sia all'interno di un popolo, di uno Stato, di gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, sia all'esterno con altri popoli, altri Stati, altri gruppi. Ecco, per l'uomo la pace è solo l'assenza di guerra o porre fine a una guerra. Ma la pace di Dio è una pace spirituale. Perché le guerre non sono solo quelle umane, non sono solo quelle carnali, dove ci si affronta con le armi. Se esistono delle guerre in questo mondo è perché ci sono anche delle guerre spirituali, perché la vera guerra è quella spirituale. Le guerre che ci sono qui in questo mondo dipendono dalle guerre spirituali che ci sono. Questa sera il Signore ci sta facendo aprire gli occhi su una cosa fondamentale, che pace è qualcosa di importante. E quando dichiariamo la pace a un fratello o una sorella, noi non stiamo semplicemente salutando quel fratello e quella sorella, noi stiamo dando la pace di Gesù. Quando io parlavo di Giudici 6, io parlavo di il Signore è la mia pace, di Yahweh Shalom. Gedeone, dopo che quasi quasi mise alla prova l'angelo dell'Eterno, perché voleva essere certo che quello che gli aveva detto di fare l'angelo dell'Eterno dipendeva da Dio, lo mise alla prova. Andatevelo a leggere, Giudici 6. E vi rendete conto che Gedeone, per ringraziare Dio, per dirgli grazie, ma non soltanto, ma per dirgli quanto lo ha aiutato, perché Gedeone si sentiva piccolo, si sentiva piccolino, si sentiva inutile davanti ai Madianiti. Ma Dio gli disse chiaramente quello che doveva fare e gli diede lettera per lettera tutte le mosse che doveva fare. Dio disse a Gedeone come si doveva comportare. Gedeone all'inizio era in tumulto. Perché disse Yahweh Shalom? Poi, perché riconobbe che Dio, con quello che gli aveva detto e con quello che aveva fatto, perché l'angelo dell'Eterno era Gesù, che si presentò a lui, e non solo nella parola di Dio, Gesù si presenta anche a Daniele, si presenta a Sadrach, Mesach, Abednego. Vedete, Gesù è stato sempre presente, lo Spirito Santo è stato sempre presente. E questa sera io ti voglio dire una cosa. In greco, pace si può dire eirene, si può dire anapausis. Anapausis è riposo spirituale. Quanti sono nella pace spirituale e stanno riposando spiritualmente? Quanti stanno ricercando questa pace? Io ti invito a ricercarla se non ce l'hai, perché per combattere dobbiamo essere nella pace spirituale assoluta. In greco esiste anche l'omonoia, che è la concordia. E già la concordia è qualcosa di meno spirituale, è più qualcosa di politico, ok? Perché si parla di concordato. Però a noi non interessa la parte umana, noi questa sera affronteremo la parte spirituale. E poi c'è anche un altro verbo, un altro termine che si può usare in greco. Vedete, in greco i greci usavano tanti termini per spiegare una parola, gli ebrei ne usano una sola. Shalom. Voi non avete idea di quante volte dicono questa frase, questa parola in Israele, nonostante ora sono in guerra. Non giudichiamo quello che sta succedendo, perché il Signore ci ha detto comunque di pregare sempre per Israele, pregare per Israele spirituale, perché badate che qualsiasi guerra non viene fatta da Dio e non viene creata da Dio, quello che sta sbagliando è sempre l'uomo. E nelle guerre non c'è mai lo zampino del Signore, ma ma c'è sempre lo zampino del diavolo. Il diavolo non vuole che noi parliamo della parola di Dio. Il diavolo non vuole che noi parliamo di pace, perché lui è contro la pace. Gesù è il principe della pace. Il diavolo è il principe di questo mondo. Quindi il contrasto che noi dobbiamo fare al nemico è quello di pregare in pace, chiuderci nella nostra cameretta e dire al diavolo che lui non ha nulla a che fare con noi, perché la pace di Dio è nei nostri cuori. La vittoria sta nell'essere in pace con Dio. Se noi non siamo in pace con Dio, non possiamo essere in pace con gli altri. E questo favorisce tutti i progetti diabolici. Ma quando sei in pace con Dio, il diavolo può provare a fare qualcosa. Può anche metterti dei bastoni fra le ruote. Ma la pace che hai quando affronti quel gigante è una pace sovrannaturale. Quanti di noi stanno affrontando giganti e li stanno affrontando con la pace di Dio? Quanti? Amen. Shalom è una parola ebraica che significa pace, completezza, prosperità, ciao, arrivederci e stare bene. Ho detto un sacco di termini greci e ognuno diceva una cosa. Shalom racchiude tutto questo. Vedete la potenza della parola di Dio? La lingua ebraica è la lingua di Dio. Il popolo ebraico, vuoi o non vuoi, è il popolo scelto da Dio. Chi si mette contro Israele si mette contro Dio. E non vale solo per l'Antico Testamento, ma vale anche per il Nuovo Testamento. Noi non siamo per la guerra e non lo saremo mai, ma noi faremo la guerra con la pace, perché Gesù ha fatto la guerra con la pace. E tuttora ci invita a fare la guerra con la pace. Come? Qua viene il bello. Scusate, ho un bel po' di fogliettini, però devo sintetizzare. Ok. In Matteo 5:9 c'è scritto: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ora, questo è un discorso che il Signore fa alla Chiesa. Quanti nella Chiesa vogliono essere operatori di pace? Amen. Allora è arrivato il momento di iniziare a pregare per cercare la pace prima di tutto dentro la casa di Dio, perché il Signore manderà tante di quelle anime che sono in guerra anche con Dio, ma il Signore le manderà affinché noi tutti avremo sempre bisogno di più forze per curarle. Questo non è un posto per stare seduti. Matteo 5:9 dice: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Chi è che vuole essere beato? Chi è che vuole guerreggiare con la pace? Amen. Andiamo avanti. In Filippesi 4:4-9 c'è scritto: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. È quello che ha detto Antonella all'inizio. Bisogna rallegrarsi. Pace non significa essere fermi, essere seduti, essere nell'inerzia più totale. Operatore di pace significa portare la pace. Portare la pace significa portare Gesù. Se Yahweh Shalom, Gesù è pure Shalom. Gesù è colui che ci ha insegnato la pace. Vedete, Gesù pianse per Gerusalemme perché non è stato visto e non è stato riconosciuto come il Messia, ma non pianse per questo, perché a lui non importava questo. A Gesù importava la salvezza di coloro per cui era venuto. Ed essere stato rigettato da coloro per cui, che dovevano ricevere questo dono immenso, per lui è stato triste. Per lui è stato molto triste. È brutto vedere quando noi andiamo a predicare l'Evangelo per strada o predichiamo la parola a qualcuno e vediamo che non veniamo ascoltati, perché noi sappiamo che Cristo è la soluzione, che Gesù è la soluzione. Quando però non veniamo ascoltati, come ritorniamo? Tristi. Dobbiamo essere più forti nella predicazione, dobbiamo essere più forti nel portare la pace di Cristo Gesù. Rallegratevi. Come si diventa forti? Rallegrandoci. Vedete, oggi il diavolo ha provato a fermare i microfoni, ha fatto di tutto e di più. Infatti siete entrati ai 32 perché non funzionava niente. E non funziona niente, ma sta funzionando. Funziona, tanto avremmo predicato lo stesso anche senza microfono. Ma le cose, il diavolo può fermare così, ma non può fermarci. Perché la pace che proviene dalla nostra bocca è la parola che il Signore ci dà. E quello che il Signore mette nel cuore non è qualcosa di umano, è qualcosa di spirituale. Vedete, qui questa sera mentre cantavamo, nonostante ci fossero dei problemi tecnici, c'era una presenza del Signore che penso che voi tutti avete sentito. Quanti hanno trovato pace mentre adoravano? Quando siete fuori, trovate la stessa pace? No. Ma noi, oggi in questo giorno particolare, perché sappiate che oggi il mondo sta festeggiando le tenebre, ok? Oggi il mondo sta festeggiando le tenebre, noi festeggiamo la luce. Noi festeggiamo la pace di Gesù Cristo. Noi festeggiamo un altro evento particolare. Sapete che nello stesso giorno Martin Lutero prese le sue 95 tesi e le mise belle appese su un bel portone di una bella cattedrale per andare contro quello che l'uomo aveva fatto nella Chiesa di Dio. L'uomo stava svendendo quello che Gesù aveva dato, quello che Gesù aveva costruito, che era la Chiesa, perché le indulgenze non era altro che un mercato all'interno della Chiesa. Se tu vuoi essere liberato, tu devi pagare. Se tu vuoi essere guarito, tu devi pagare. Se tu vuoi rinascere di nuovo, tu devi pagare. È arrivato un uomo, spinto dallo Spirito Santo, che si è ribellato insieme ad altri, e da lì nacque il protestantesimo. Se noi questa sera siamo qui, grazie a uomini come questi. Quindi oggi, 31 ottobre, di tantissimi, tantissimi anni fa, c'è stato qualcuno che ha riconosciuto e ha preso la parola di Dio e ha fatto vedere realmente quello che è la parola di Dio. Quindi ringraziamo Dio se oggi ancora noi siamo qui, perché il diavolo vuole distruggere la sua Chiesa. Per questo ci dobbiamo rallegrare. E dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, perché il Signore è vicino. Vedete, non pensiamo mai: non è il mio tempo, non è il mio giorno. Perché la vita è un soffio. La vita è un soffio. Dobbiamo farci trovare pronti. Non sappiamo mai quando il Signore domanderà la nostra vita. Non lo sappiamo. E dobbiamo tenerci pronti, perché il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. È la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avevate imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Shalom. Shalom. Leggo questi versi prima di Isaia e poi di Zaccaria per farvi rendere conto, sapete, perché c'è ancora qualcuno che non ha capito che Gesù è venuto, che Gesù è qui. In Isaia 9:5-6 c'è scritto: poiché un bambino è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Da ora e per sempre, questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. In Zaccaria 9:9-10 c'è scritto: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlia d'asino. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Isaia, Zaccaria lo avevano annunciato. Più di 2000 anni fa Gesù è venuto, è morto, è risorto, è asceso e siede alla destra del Padre. Io questa sera ti dico Shalom. E non ti dico, solitamente c'è un cantico che ci piace sentire, dice Shalom Gerusalem. E io dico Shalom RDM. Shalom RDM. La pace di Dio è con te ed è con noi. Ricordati che tu hai una forza che è Gesù Cristo il Signore. E questa sera, se ancora non sei un operatore di pace, se ancora non sei un operatore del regno di Dio, chiedi a Dio di diventarlo. Vai ai piedi della croce e di: Signore, io questa sera, costi quel che costi, voglio ritornare a te, voglio essere, voglio diventare, Signore, un operatore, voglio, Signore, portare la tua parola in lungo e in largo, voglio, Signore, portare la tua parola nella mia famiglia. Se ancora c'è qualcuno nella mia famiglia, Signore, che ancora non è venuto a te, Signore, io ti chiedo questa sera di farlo venire a te, oh Signore, affinché io possa pregare con lui, con lei, Signore, a tavola, Signore, ovunque, affinché io possa chiudermi nella mia cameretta insieme a lui e pregare, Signore, e dichiarare che la pace di Dio, la tua pace, Signore, regnerà per sempre nella mia casa, perché tu sei il re del re, Signore, e tu, Signore, ritornerai presto, Signore. Fa che io possa essere e possa stare alla tua presenza, Signore, notte e giorno, Signore, e che io possa condividere col mondo, Signore, quello che tu, Signore, hai dato nel mio cuore, Signore. Possa io portare salvezza, Signore, nel tuo nome santo e potente, Signore. Possa io dire al mondo che tu sei il guaritore dei guaritori, Signore. Possa, Signore, vedere miracoli, Signore, in te. Possa, Signore, respirare, Signore, quel soffio, Signore, quel ruà, Signore, di cui tu si è tanto parlato, Signore. Io ti chiedo questa sera che tutti si alzino in piedi, Signore. Io ti chiedo questa sera, Signore, di riempirci, Signore, del tuo Spirito Santo, Signore, che la tua parola, Signore, cresca sempre di più all'interno dei nostri cuori, Signore. Te lo chiedo nel nome santo di Gesù. Amen. Amen e amen.